Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Astorri, nuovo appuntamento con Effetti Collaterali, la rubrica di medicina che ogni venerdì realizziamo con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nella puntata di oggi parleremo di ictus in occasione della giornata mondiale contro questa patologia. Ricorre domani, sabato 29, la giornata mondiale contro l'ictus. La campagna della World Stroke Organization denuncia un ictus ogni 6 secondi. In Italia la mortalità è diminuita grazie alla prevenzione, ma il numero di persone colpite che rimangono invalide o non autosufficienti è alto. Ne parliamo con il professor Vincenzo Di Lazzaro, associato di neurologia e responsabile dell'unità operativa Stroke Unit del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Professore, ci aiuta a muoverci fra i termini ictus, ischemia, aneurisma, queste patologie che quando non mortali sono però invalidanti?
Sì, l'ictus è un termine generico che indica l'interruzione del flusso di sangue ad una parte del cervello, che può essere causata sia da un trombo che chiude il vaso, e questa è l'ischemia ed è il caso molto più frequente, oppure dalla rottura di un vaso cerebrale, e questa è l'emorragia cerebrale, che è meno frequente. Quello che accade in conseguenza di questo fenomeno è che una parte del cervello si spegne, perde la sua funzione e compaiono i sintomi neurologici, e può esserci l'improvvisa perdita di forza di un braccio, o di una gamba o di entrambi, la difficoltà a parlare o a capire quello che gli altri dicono, una deviazione della bocca, una improvvisa riduzione del campo visivo.
Esiste una predisposizione genetica?
Sì, esiste una predisposizione genetica, ma non è l'elemento di maggior rilievo. Sicuramente molti fattori anche legati allo stile di vita o ad altre patologie sono quelle più pesanti nel determinare un ictus. Sicuramente l'ipertensione è una delle più importanti cause di predisposizione alla ischemia cerebrale, ma anche all'emorragia cerebrale, il diabete, l'ipercolesterolemia, il fumo, e anche abitudini di vita sbagliata, cioè una vita estremamente sedentaria o un eccessivo consumo di alcolici, sono tutti fattori predisponenti.
Che sono le stesse cause che conducono anche all'infarto?
Sì, i fattori di rischio sono sovrapponibili, e proprio la patologia cardiaca può essere anche essa stessa causa di ictus, in particolare una aritmia del cuore, quella che è la fibrillazione atriale, è una delle più importanti cause di ictus, particolarmente nella popolazione di età avanzata. Certamente esiste uno stretto rapporto tra cuore e cervello.
Le donne sono meno colpite?
Sì, ma diciamo che i due sessi stanno andando progressivamente pareggiando per quanto riguarda l'incidenza della patologia, quindi non esiste attualmente una enorme differenza di incidenza nei due sessi.
Ma perché la donna ora fuma di più o ha uno stile di vita, diciamo, più a rischio?
Sicuramente i fattori di rischio sono più omogenei nei due sessi, e sicuramente questa è una delle ragioni principali.
Ma se si tratta di ictus di lieve gravità, possiamo anche non rendercene conto?
Beh, molto spesso si tende a sottovalutare l'ictus, perché il problema dell'ictus, a differenza dell'infarto del cuore, è che non dà dolore. Quindi magari se per un attimo uno sente che un braccio è più pesante e dura qualche minuto questo fenomeno, si tende a sottovalutarlo. Invece dovrebbe essere preso in seria considerazione, perché quello è il cosiddetto attacco ischemico transitorio, che è molto spesso il campanello di allarme che precede un ictus. E allora se ci si reca in un centro specializzato nella diagnosi e nella cura dell'ictus, si possono fare tutte quelle indagini che permettono di salvare il paziente da un deficit neurologico permanente, e anche di salvargli la vita, perché possiamo ad esempio trovare una grave ostruzione di uno dei vasi che porta il sangue al cervello, oppure una condizione di aritmia, condizioni che possono essere corrette e trattate e può essere fatta prevenzione. Ma è vero, molto spesso si tendono a sottovalutare soprattutto questi disturbi cosiddetti transitori.
E questo attraverso quale indagini?
Sì, bisogna eseguire una serie di indagini, partendo da quelle molto semplici, dagli esami del sangue, perché è necessario controllare banalmente anche la glicemia, perché una riduzione della glicemia può essere responsabile di manifestazioni neurologiche, poi si fa un emocromo, ma se esiste un disturbo neurologico ben definito è indispensabile fare un TAC cerebrale, perché la TAC innanzitutto ci dà un'informazione fondamentale, ci permette di capire se c'è stata una emorragia cerebrale o una ischemia cerebrale. E ovviamente il trattamento è molto differente in queste due condizioni, per cui è indispensabile, quando esiste questo tipo di manifestazione, recarsi in un pronto soccorso. E a seguire poi verranno fatte le altre indagini, il Doppler dei vasi del collo per vedere se c'è una restrizione dei grossi vasi che portano il sangue al cervello, l'elettrocardiogramma per vedere se c'è un'aritmia, eventualmente si farà poi una risonanza che permette di riconoscere un'area di ischemia nel cervello anche dopo pochi minuti dalla insorgenza.
Quale percorso fa una persona colpita da ictus dal momento in cui arriva al pronto soccorso in poi?
Sì, esistono qui dei differenti percorsi in rapporto alla struttura dove si arriva.
Anche forse alla gravità?
Sì, sicuramente la gravità è importante perché si attribuisce un codice sulla gravità, però io sulla patologia cerebrovascolare non farei tanto una differenza per gravità. Il TIA deve essere considerato, cioè il disturbo transitorio, esattamente importante come l'ictus, a volte anche più importante, perché se il danno è già consolidato a volte possiamo fare poco nel caso dell'ictus, mentre possiamo prevenire l'ictus nel caso del TIA. Quindi la mentalità, il percorso diagnostico deve essere spinto in avanti anche nel caso di un disturbo transitorio. Dicevo, il percorso dipende un po' dalla struttura, perché esistono degli ospedali, dei policlinici con dei centri dedicati alla patologia cerebrovascolare in cui c'è un percorso elettivo, quindi innanzitutto la valutazione clinica, gli esami di base, la TAC, e se poi il paziente ha un'ischemia, si documenta un'ischemia cerebrale ed è arrivato presto al pronto soccorso, è possibile anche effettuare dei cambiamenti che cambiano in maniera, dei trattamenti che cambiano in maniera radicale l'evoluzione, cioè è possibile disostruire il vaso sanguigno, il che vuol dire che possiamo portare il paziente anche ad un recupero totale dei suoi disturbi. Ma il problema non è tanto quello intraospedaliero, credo, il problema è quello che accade prima dell'ospedale. Ne facciamo già riferimento prima a questo, è il ritardo con cui avviene, perché è legato in parte al fatto che lo stesso paziente può non avere consapevolezza della gravità del disturbo, soprattutto se è colpito una parte del cervello, la parte destra del cervello, può non avere nessuna consapevolezza del suo disturbo.
O forse non può comunicare.
E questo più se viene colpita l'area del linguaggio, invece la percezione della gravità può sfuggire completamente se prende la parte destra, non si ha proprio l'idea della gravità e si tende ad attribuire a fenomeni intercorrenti invece un evento così grave. Dicevo, la mancanza di dolore non allarma, e quindi molto spesso il paziente non chiede un aiuto nell'immediato, oppure si reca nello studio del medico di famiglia, che vuol dire un enorme ritardo, ma qui il tempo è critico, è veramente l'elemento centrale. È possibile salvare un paziente dalle conseguenze definitive di un ictus, o anche salvargli la vita, se il paziente giunge nelle primissime ore dopo un ictus, quando è possibile effettuare il trattamento di trombolisi cosiddetta. E purtroppo la percentuale di pazienti che oggi trattiamo è molto minore rispetto all'incidenza di questa patologia. È veramente frustrante, una patologia per la quale disponiamo di cure molto efficaci, ma che sono ampiamente sottoutilizzate. E il fattore critico è proprio il ritardo nell'arrivo in un pronto soccorso.
Una volta però arrivato, lei è responsabile dell'unità operativa Stroke Unit del Gemelli. Che cosa succede lì? Come è strutturato? Quali sono i trattamenti?
Sì, il paziente quindi viene immediatamente valutato nell'ipotesi di fare la trombolisi, quella terapia per cui bisogna correre, quindi acquisire immediatamente gli esami del sangue, acquisire immediatamente l'attacco cerebrale, che se esclude un'emorragia può aprire l'ipotesi al trattamento di rimozione del trombo per via con un farmaco dato per via endovenosa. Questa è la fase dell'emergenza.
Quindi senza un intervento chirurgico?
No, l'intervento chirurgico ha un'indicazione molto limitata. Da una parte, nel caso delle emorragie, quando queste emorragie hanno un volume tale da comprimere il cervello, a mettere a rischio la vita del paziente, allora si può drenare questo ematoma. Rarissimamente si può avere un approccio più invasivo di tipo interventistico, cioè entrare nei vasi arteriosi e cercare di disostruire le arterie chiuse. È una terapia, diciamo, che ha ancora un'applicazione piuttosto limitata, ma che in alcuni casi può essere utile perché permette di andare un pochino oltre quelle primissime ore, di avere un intervallo di trattamento un pochino più lungo. E questa, diciamo, è la fase di gestione acuto, ma è ancora più importante la fase successiva, che idealmente è il ricovero in una unità dedicata, che è la stroke unit, perché si è visto che il ricovero in stroke unit migliora la prognosi anche nei pazienti che non hanno fatto la trombolisi, e anzi, in termini di peso, in termini numerici, il ricovero in stroke unit è ancora oggi più efficace dello stesso trattamento trombolitico, perché il ricovero in stroke unit idealmente può essere realizzato in tutti i pazienti. Cosa accade nella stroke unit? Nella stroke unit innanzitutto vi è un continuo monitoraggio dei parametri vitali, quindi livelli di ossigeno nel sangue, della pressione arteriosa, e quello è critico perché la pressione non deve essere né troppo alta, ma neanche troppo bassa, perché si può dare un ipoafflusso e quindi allargare l'area di ischemia. La frequenza cardiaca, riconoscere un'aritmia è fondamentale per una prevenzione di un altro evento ischemico, ma esiste poi personale dedicato in grado di riconoscere tempestivamente le complicanze. Una delle complicanze, ad esempio, più comuni è la difficoltà nel paziente a deglutire, e questo può avere delle conseguenze importanti perché può passare del cibo nelle vie aeree e quindi portare poi una polmonite, che è una gravissima complicanza. Quindi avere del personale dedicato e in grado di riconoscere tempestivamente tutte le complicanze, questo aiuta sicuramente nel migliorare la prognosi dell'ictus.
E quindi poi quali saranno i trattamenti?
Il trattamento è da una parte la prevenzione secondaria, che più comunemente avviene con i cosiddetti farmaci antiaggreganti, con l'aspirina, a meno che vengano identificate condizioni che possono essere corrette. Ne parlavo prima della presenza, ad esempio, di una stenosi di un grosso vaso che porta il sangue al cervello, che può essere in molti casi operato e quindi disostruito. E poi corregge tutti i fattori di rischio, cioè l'ipertensione deve essere corretta, abbassati i livelli di colesterolo.
Quindi far rientrare tutti questi valori.
Valori. E se invece si riscontra una condizione di aritmia, allora la terapia deve essere più aggressiva, perché la terapia antiaggregante non copre, bisogna utilizzare la terapia anticoagulante. E devo dire che qui abbiamo avuto forse uno dei più importanti avanzamenti del tutto recentemente, perché finora l'esecuzione della terapia anticoagulante era abbastanza complessa, perché richiedeva dei controlli frequenti dei valori della coagulazione. Del tutto recentemente sono stati introdotti nuovi farmaci che non richiedono questi controlli, non sono ancora correntemente utilizzati in Italia, ma nel giro di pochi mesi saranno disponibili, e questo renderà molto molto più semplice l'esecuzione di terapia anticoagulante. Idealmente questo potrà essere attuato in un numero più alto di pazienti.
Perché l'ictus si può ripresentare?
Perché ovviamente possono esserci delle alterazioni vascolari piuttosto avanzate che predispongono a una ricorrenza dell'ictus. Se ad esempio c'è una stenosi di un vaso all'interno della scatola cranica, proprio un vaso all'interno del cervello, lì è più difficile intervenire. Possiamo ridurre la ricorrenza, ma non azzerarla. L'altro elemento importante di ricorrenza, che stiamo valutando come essere un'evenienza piuttosto frequente, è la presenza di aritmie cardiache, però di tipo, si dice, parossistico, nel senso che non sono stabilmente presenti, ma che possono presentarsi anche a intervalli di mesi o verificarsi durante la notte, e per cui il paziente non si accorge di questo fenomeno. Su questo tipo di eventi, della fibrillazione atriale parossistica cosiddetta, le terapie antiaggreganti funzionano poco. E allora è un motivo per cui si può ripresentare l'ictus, e su questo stiamo cercando di essere un pochino più decisi, e in alcuni pazienti in cui non si riesce a trovare ad esempio alcuna causa definita di ictus, arriviamo anche ad impiantare un piccolo registratore dell'attività cardiaca da portare sotto cute, che tiene continuamente il paziente monitorizzato, e quindi questo ci permette di fare una diagnosi in molti più casi.
Professor Di Lazzaro, ci può parlare della riabilitazione?
Sì, questo vuol dire che forse è uno degli elementi più importanti e di maggiori novità in assoluto. Nell'ambito della riabilitazione abbiamo molti progressi, perché stiamo andando oltre un approccio come era in passato di tipo empirico. Si cercava di far migliorare il paziente, ma non avendo esattamente un'idea di quello che si andava a indurre nel cervello. Oggi, con la possibilità di fare una valutazione funzionale del cervello con tecniche come la risonanza magnetica, ma anche con tecniche di stimolazione cerebrale, siamo in grado di vedere quali sono i cambiamenti che avvengono nel cervello dopo un ictus e nel corso della riabilitazione, e quindi siamo in grado in qualche modo di guidare il cervello verso una forma cosiddetta di plasticità, cioè una condizione che permette poi il recupero funzionale. E quello che si è visto è che la riabilitazione deve essere iniziata il prima possibile, perché quella è la fase di maggiore risposta del cervello alla possibilità di recupero. Succede che le aree vicine a quelle perse per la lesione compensano in qualche modo, intervengono per compensare, e quanto più tempestivo l'intervento, tanto più esso sarà efficace. E abbiamo diverse strategie. L'approccio attuale, quello di comparare più protocolli di riabilitazione, ci permetterà di identificare nel singolo paziente qual è quello più efficace.
Ma in pratica è il cervello stesso che dà una mano?
Ah sì, si lavora sulle risorse del cervello, che sono enormi. Il cervello è in grado di compensare in maniera veramente eccellente alla perdita di funzione di una sua parte. Altre parti sono in grado di intervenire e di ripristinare in qualche modo la funzione. Il problema è evitare quei fenomeni cosiddetti di plasticità maladattativa, cioè quelli in cui si va verso la direzione di un'ulteriore perdita di funzione. Bisogna potenziare le aree cerebrali e le funzioni cerebrali che sono in grado di compensare. E questo è molto importante che sia guidato dall'esterno, perché un paziente può riprendere a camminare dopo un ictus, ma può assumere una postura completamente sbagliata. La riabilitazione aiuta a rimpostare correttamente la postura, ma è ancora più importante per l'arto superiore, perché quello che accade comunemente è che il paziente tende a fare tutto con l'arto sano, e che porta ad un'ulteriore perdita di funzione dell'arto leso, quindi anche quella quota residua di funzione dell'arto leso si perde completamente, e quindi si impara a non utilizzare quell'arto. Esistono ad esempio approcci in cui serve proprio a bloccare per alcune ore del giorno l'arto sano, in modo da spingere il soggetto a utilizzare al massimo l'arto più debole, e questo nel tempo ha effetti permanenti in termini di recupero funzionale. E l'altra cosa abbastanza sorprendente che è emersa recentemente è che anche a distanza di anni dall'ictus, dei protocolli standardizzati di riabilitazione sono in grado di promuovere questo recupero, particolarmente quando vi è questo fenomeno di trascurare l'arto leso. È possibile in qualche modo spingere il soggetto, aiutarlo a recuperare la funzione di quell'arto più debole.
E per quanto riguarda la parola?
Anche per la parola esistono delle strategie di riabilitazione. Si tratta ovviamente di un percorso assai più complesso, ma funzionano molto bene anche per quanto riguarda il linguaggio, sia in parte per l'intervento dell'altro emisfero cerebrale, e sia per la possibilità di andare ad attivare, dicevo, quelle aree proprio vicine ai centri del linguaggio.
Professore, cosa fa la famiglia di una persona colpita da ictus che provoca invalidità? Quando questa persona torna a casa, come se ne può prendere cura?
Certo, è una situazione estremamente impegnativa. Molto spesso le famiglie si trovano anche senza il supporto di esperti che possono guidarle nel rapporto con i familiari. A volte hanno dei dubbi anche abbastanza su cose anche abbastanza semplici, cioè se insistere per il paziente, ad esempio, che non riesce a esprimersi bene, nel cercare di farsi capire o nel aiutarlo a esprimersi. Hanno molti dubbi e molto spesso non hanno delle risposte. Una forse delle soluzioni migliori è quella di aderire a delle associazioni di famiglie di pazienti, che possono in qualche modo unire gli sforzi e dare un passaggio di informazioni proprio tra le stesse famiglie di pazienti. Queste sono iniziative che per tante patologie funzionano molto bene. Le associazioni di famiglie di pazienti non sono ancora così ben distribuite sul territorio in Italia, ma è sicuramente uno dei settori, a mio avviso, su cui puntare proprio per passare proprio in maniera molto diretta le informazioni e aiutare le persone colpite da questa patologia, che, dobbiamo dirlo, è molto frequente. Una persona su sei viene colpita da ictus, quindi aiutare a trovare le risposte nella vita di tutti i giorni.
Professore, qual è il ruolo delle cellule staminali?
Questo è uno dei settori sicuramente più interessanti. Ad oggi non abbiamo dei dati conclusivi sulla possibilità di utilizzare le cellule staminali nell'ictus. Alcuni protocolli molto sperimentali iniziali non hanno dato risultati soddisfacenti. L'idea che c'è oggi, su cui si punta di più, è promuovere il rilascio di cellule staminali endogene che vanno a compensare e a differenziarsi come neuroni nelle aree cerebrali vicino a quelle lese. È sicuramente un settore su cui avremo molte novità nel prossimo futuro, ma i numeri dei dati, diciamo, che ci sono in letteratura sono ancora troppo limitati per esprimere un giudizio più generale. Ma comunque, anche senza ricorrere a terapie così innovative, già oggi abbiamo terapie molto efficaci. Il problema è che sono appunto sottoutilizzate. Noi abbiamo terapie efficaci per prevenire l'ictus. È sorprendente, ad esempio, come ancora oggi la ipertensione venga trascurata, che molti pazienti scoprano di essere ipertesi in occasione dell'ictus, perché non avevano mai misurato la pressione negli anni precedenti. E così anche il diabete a volte è un riscontro occasionale. Io credo che questi sono gli elementi più importanti su cui dobbiamo sviluppare una cultura. L'ipertensione, ad esempio, è una delle più importanti cause di demenza, perché non solo può dare l'ictus, quello drammatico, con un'importante paralisi, ma può anche creare tante piccole cicatrici all'interno del cervello che isolatamente ognuna di loro, quando si aggiunge alle altre, non dà grossi segni, ma quando arriva a essere in numero significativo provoca un decadimento cognitivo. Quindi bisogna partire proprio forse dalle cose più semplici.
Professor Di Lazzaro, grazie per essere stato nostro ospite in questa puntata di Effetti Collaterali. Buon lavoro.
Grazie a lei.
Era il professor Vincenzo Di Lazzaro, associato di neurologia e responsabile dell'unità operativa Stroke Unit del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti Collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.
Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.